Liebe Zuschauerinnen,
cari telespettatori, cari amici all'ascolto, con la trasmissione di oggi siamo arrivati all'undicesima puntata sul tema L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, alla quale vi diamo il benvenuto. Leggeremo anche oggi parti tratte dal libro che porta lo stesso titolo ed è un'opera di insegnamento e di apprendimento cosmica dalla Scuola della Sapienza Divina, basato su registrazioni fatte in occasioni di colloqui con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Prima di iniziare, desideriamo ricordarci ancora una volta del significato che ha il tema trattato e lo facciamo con un breve estratto dal nostro libro. La vita nell'unità universale è l'essere. Sono le creature che provengono da Dio, l'unico universale, gli animali, le piante, i minerali, gli esseri divini, gli esseri spirituali. Anche noi uomini, nella parte originaria della nostra anima, apparteniamo all'Eterno Dio Padre e Madre, alla grande famiglia di Dio. Tutto e tutti sono collegati tra loro e per mezzo del nucleo centrale, del cuore originario dell'essere, sono in comunicazione con l'unico universale, con il Dio creatore e Dio padre madre. Cari amici, il principio di comunicazione universale riscontra veramente un grande interesse e incuriosisce soprattutto quando riguarda gli animali, ossia la comunicazione con loro. Molte persone seguono con grande entusiasmo le spiegazioni sul tema l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. E molti stanno già facendo le prime esperienze, mettendo in pratica ciò che hanno imparato da queste trasmissioni. Ascoltiamo ora alcune esperienze fatte da persone che seguono la trasmissione L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, e da altre che hanno partecipato ai colloqui dai quali è stata tratta. Continuiamo ora a leggere dal nostro libro.
Un'amica degli animali ha scritto: è un mondo completamente nuovo e una vita totalmente nuova ciò che Gabriele ha potuto dischiudere per tutti noi, per tutti gli uomini. E descrive poi la seguente esperienza, ossia come ha potuto aiutare un animale grazie alla comunicazione interiore. Uno dei nostri tre gatti non era più tornato a casa da molti giorni. Ci siamo preoccupati molto. Poi mi sono ricordata delle spiegazioni sull'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, ossia che tutto è collegato. E mi sono messa in comunicazione con il nostro gatto in modo consapevole, da nucleo centrale a nucleo centrale, percependo così in me la sua immagine e il suo essere. Gli ho trasmesso che ci mancava, che gli vogliamo bene e che saremmo stati contenti se fosse tornato a casa, inviando allo stesso tempo un'immagine delle buone cose da mangiare che lo aspettavano e anche dei morbidi angolini per i gatti che abbiamo in casa. Poi ho lasciato stare la cosa e sono andata a lavorare. Alcune ore più tardi me è affiorato tutto e a un tratto è venuta l'immagine del gatto e la sensazione di dover tornare a casa in fretta. Ed effettivamente il gatto era lì, era piuttosto confuso, indebolito e incredibilmente affamato e per questo sono stata contenta di potergli subito offrire un cibo fresco e dell'acqua e di potergli dire quanto eravamo contenti che fosse tornato a casa. Sono convinta che questa comunicazione interiore ha aiutato il nostro gatto a ritrovare presto la strada verso casa e tramite questo collegamento mi è stato segnalato come essere al posto giusto al momento giusto, quando aveva bisogno di me. Naturalmente, questa esperienza motiva ancora di più ad esercitarsi nella comunicazione interiore. Questa serie di trasmissioni è veramente unica e ne sono tanto, tanto grata.
Cari amici, un musicista molto apprezzato ha scritto quanto segue.
La trasmissione L'unità universale che parla raggiunge dimensioni così grandi che portano noi uomini a congedarci storicamente in modo definitivo dal nostro intelletto e da tutto il sapere creato da noi stessi. È davvero fantastico che possiamo essere condotti con concetti così semplici in sensazioni e dimensioni così profonde. Tutto ciò risveglia in noi un grandissimo anelito a raggiungere questa vera comunicazione con ogni cosa. Molte persone avranno sicuramente fatto dei salti di gioia sentendo queste cose. In un certo modo sembra tutto così semplice, tanto che viene da chiedersi perché portiamo in noi ancora così tante cose sbagliate. In ogni caso, questa meta così preziosa è divenuta molto più tangibile grazie a queste trasmissioni e agli esercizi, e ciò dà più forza e coraggio per fare un'azione di repulisti e per trasformare il nostro essere. Quando suono il mio strumento, ho imparato a impegnarmi a portare ogni nota nel mio cuore. E oggi comprendo che tutto ciò che vive, ogni essere o anche la più piccola cosa, è come una nota che può trovare risonanza in me non appena le lascio il giusto spazio interiore. Affiora così un sentimento indescrivibile di sinfonia. Non ci sono più confini e ci si stacca a poco da tutti i concetti umani per nuotare in un grandioso oceano. È così. È appunto l'essere. Grazie. Tantissime grazie rivolte a Dio, nostro Padre Celeste, perché possiamo farci colmare da Lui, dalla vita.
Un amico degli animali descrive un'esperienza molto intensa che ha fatto imparando con questi esercizi. Nelle spiegazioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, sentiamo spesso un'affermazione importante che dice a senso che la libertà è il bene più grande anche per gli animali. Lo sentiamo e ci facciamo un'immagine umana della libertà e poi la trasmettiamo in particolare ai nostri animali domestici. Siamo noi uomini che determiniamo, sia che vogliamo rendercene conto oppure no, com'è la loro libertà. Poche volte ci chiediamo che cosa intendono per libertà i nostri fratelli animali. Per esempio, quale immagine della sua libertà ha il nostro gatto? L'esperienza riguarda la nostra gatta, che è arrivata da noi più di 10 anni fa miagolando. Aveva dei piccoli disturbi di salute, ma a parte questo non era una gatta difficile. Rispetto agli altri nostri gatti, ha sempre avuto la caratteristica di avere la propria testa. Può restarsene a dormire per ore nella sua cuccia, come anche andarsene in giro a lungo. Ci sono 2 porte sempre aperte, in modo che possa andare e tornare come desidera. Mangia e beve e siamo felici quando è con noi. 2 settimane fa è tornata a casa zoppicando. Si è messa a miagolare ed è uscita di nuovo per sdraiarsi per terra sotto un cespuglio. Ci siamo preoccupati e abbiamo chiamato il veterinario, anche se era già molto tardi. Dopo averla visitata, ha diagnosticato una rottura dei legamenti del ginocchio della zampa posteriore sinistra. Ci consigliò inoltre di fare ulteriori accertamenti in una clinica per animali che conosciamo. Le radiografie hanno confermato la diagnosi e i veterinari hanno consigliato di operarla subito. Con molta preoccupazione, probabilmente più per noi stessi, abbiamo accettato di farla operare. In seguito la gatta è rimasta per 12 giorni nella stazione di cura, con la gamba posteriore sinistra steccata, ed era molto triste. Siamo andati a trovarla ogni volta che c'era possibile e nel suo sguardo potevamo leggere ogni volta i suoi rimproveri che dicevano: che cosa mi avete fatto? E perché adesso devo restare chiusa in questa stanza? Abbiamo cercato di spiegarle che presto sarebbe stata meglio e che la sua gamba sarebbe guarita. Camminava zoppicando come meglio poteva e dormiva molto. Arrivò infine il giorno in cui le fu tolta la stecca e tornò così la sua speranza di essere presto libera. Quando siamo finalmente andati a prenderla, i suoi occhi si ingrandivano sempre di più mentre guardava fuori dal finestrino dell'auto. Dato che eravamo preoccupati, l'abbiamo di nuovo chiusa nell'appartamento, nonostante il suo unico anelito fosse di essere libera all'aperto. Volevamo fare in modo che si stabilizzasse per 2 giorni, ma per la nostra gattina divenne un tormento. Vedeva che gli altri gatti potevano uscire, mentre per lei chiudevamo di nuovo la porta perché non le capitasse niente di male. Noi uomini pensavamo così, ma non l'animale. Il suo unico grande desiderio era di essere libera e non le nostre cure. La mattina del terzo giorno volevamo andare a passeggio con lei. Così pensavamo noi, ma non lei. Lei aveva in testa soltanto la libertà, senza che noi la sorvegliassimo, e per questo scappò via. Dopo alcune ore tornò finalmente a casa e noi abbiamo deciso di aprire tutte le porte e darle la libertà di muoversi in modo autonomo. Dopo un breve pasto, è andata decisa verso la porticina per i gatti ed è sparita nel grande giardino. Ora, che ha di nuovo la sua libertà, è di nuovo felice. Quando si stanca, si sdraia sulla madre terra, accanto alle sue sorelle piante. Se ha dei dolori, la madre terra la rinfresca. Che cosa dobbiamo imparare da tutto questo quando sentiamo che i nostri animali amano la libertà sopra ogni cosa? Perfino la morte, naturalmente senza le sofferenze atroci inflitte dall'uomo, non è un'immagine che rappresenta un pericolo per l'animale, dato che la vita continua. Per noi, che ci preoccupiamo tanto, è un processo molto doloroso che ci aiuta ad imparare. Si possono sentire tante cose, in teoria, ma soltanto la sofferenza personale e le cosiddette preoccupazioni per l'animale ci fanno poco a poco imparare a capire veramente. L'unità universale che parla, lo spirito creatore, guida l'animale e non lo abbandonerà mai dalla sua mano. Ma spesso noi uomini facciamo veramente fatica ad accettarlo. Crediamo che soltanto le nostre cure possano preservare l'animale affinché non gli capiti nulla. Perché pensiamo in modo così ristretto? Crediamo che il nostro creatore si prende cura in modo infinito di tutti gli esseri? A volte, in particolar modo, in queste situazioni dolorose,
Dobbiamo ammettere la nostra poca fede e chinarci con gratitudine e umiltà davanti alla grande unità universale che parla, imparando a vedere l'operato del Creatore in tutte le situazioni della vita. La libertà è il bene più grande degli animali, anche a costo di morire. L'abbiamo potuto imparare dalla nostra esperienza.
Cari amici, la sensibilità degli animali va ben oltre ciò che noi uomini possiamo immaginare. E a questo proposito, una persona che ha partecipato al colloquio con Gabriele racconta quanto segue. Se noi uomini dovessimo affidarci soltanto ai nostri sensi e imparassimo eventualmente un po' di telepatia, non raggiungeremmo ugualmente le capacità di comunicazione degli animali. A questo proposito, raccontiamo un fatto avvenuto mentre si stava preparando l'opera di insegnamento e di apprendimento L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, che dimostra ancora una volta la coscienza dei nostri fratelli animali, della quale abbiamo già trattato. Eravamo seduti a colazione e la nostra gatta, della quale abbiamo già parlato, era seduta vicino al tavolo e al mobiletto sul quale si trova il telefono. Stavamo parlando e intanto la nostra gatta si stava ripulendo con cura per la sua pulizia mattutina. Si stava dedicando alla sua gamba posteriore sinistra quando si fermò all'improvviso. Con la gamba ancora stesa in alto, restò sicuramente per alcuni minuti in ascolto. Che cosa stava succedendo? Poi all'improvviso riprese a ripulirsi e a comportarsi normalmente. Una persona che vive con noi e che è in grado di comprendere molto bene gli animali, disse: se fosse sicuro di non disturbare una persona che conosco, vorrei proprio chiamarla e chiederle: hai appena pensato di telefonarci? E se volevi farlo, è forse successo qualcosa che ti ha impedito di farlo? Abbiamo deciso insieme di non disturbare e di aspettare per vedere se la persona avrebbe eventualmente telefonato. E in effetti ci chiamò dopo circa un quarto d'ora. Ovviamente abbiamo chiesto se aveva avuto intenzione di telefonarci circa un quarto d'ora prima. E la sua risposta fu: sì, volevo chiamarvi, ma mi è arrivata un'altra telefonata. Questo ci ha dimostrato che la nostra gatta aveva registrato nella sua coscienza che quella persona ci voleva telefonare e aveva interrotto ciò che stava facendo per continuare poi a ripulirsi nel momento in cui la persona non aveva chiamato. A questo proposito desideriamo spiegare che alla nostra gatta non piace molto il telefono a viva voce e che in genere quando restiamo a lungo al telefono si ritira in posticini più tranquilli. Da questa piccola descrizione è facile riconoscere che la capacità di ricezione di un animale supera di gran lunga le nostre capacità umane. Il nostro gatto ci aveva indicato qualcosa che stava avvenendo al di là della nostra capacità di percezione. Sembra quindi che i nostri animali siano in grado di cogliere cose ed eventi, e addirittura i nostri pensieri, e che reagiscano in base ad essi. Si può veramente affermare che noi uomini sottovalutiamo molto i nostri fratelli animali. La nostra gatta era presente anche in occasione di un altro colloquio tra noi uomini e ciò che avvenne ci sorprese ancora una volta. Avevamo preparato per lei un posto al caldo per dormire in una stanza al primo piano, per offrirle calore e protezione nelle giornate autunnali e invernali più fredde. Stavamo dicendo che uno dei suoi fratelli umani, nei giorni successivi, avrebbe accompagnato la gatta in quella stanza per mostrarle il suo bel posticino per dormire. Non abbiamo avuto la possibilità di farlo. Eppure, già il giorno dopo, la nostra gatta se ne stava sdraiata, godendosi il posto che avevamo preparato per lei. Dal nostro colloquio e quindi dalle nostre immagini aveva quindi recepito che le avevamo preparato un posto accogliente per dormire. È forse un caso o è la coscienza dell'animale? Abbiamo potuto imparare quanto segue dai nostri fratelli animali. Gli animali sono esseri viventi che amano l'estetica e che desiderano tenere pulito il posto in cui mangiano. Lo possiamo osservare in particolare nel caso dei nostri animali domestici. I nostri fratelli animali, per esempio i gatti e i cani, hanno dei nomi e vengono anche chiamati con il loro nome. Da diverse situazioni che si sono verificate, noi fratelli umani abbiamo imparato che anche i nostri fratelli animali che vivono con noi desiderano avere una tavola apparecchiata. Abbiamo preparato per loro un tavolo apparecchiato che essi hanno accolto ben volentieri. Per esempio, per i nostri fratelli gatti, una piccola tavola di legno rotonda, alta circa 20 cm e con un diametro di circa 40 cm, e per i fratelli cani, ovviamente in base alla grandezza del cane. I recipienti per il loro cibo sono di porcellana e vengono puliti tutti i giorni. I loro tavolini, piccoli e grandi, hanno delle piccole tovaglie bianche che possono essere cambiate per essere lavate. Queste piccole attenzioni vengono accolte con molto piacere.
Un altro fratello degli animali racconta le esperienze che ha fatto con un gattino randagio. Da alcuni mesi vedevo spesso un gattino che girovagava nei campi vicini alla nostra casa. Era molto timido e scappava subito se si cercava di avvicinarsi a lui. Dato che è tutto nero, con tutte e quattro le zampette bianche, lo abbiamo chiamato spontaneamente zampa di velluto. Ogni volta che mi capitava di vedere per un momento il gattino, mi sono collegato con lui nell'interiore e gli ho parlato sempre con calma. Dopo un certo tempo, sembrò aver sviluppato un po' di fiducia in me, perché cominciò a sbirciare in casa attraverso la porticina per i gatti che porta nel mio appartamento. Continuai a comportarmi con molta calma e il gattino trovò perfino il coraggio di spingersi fino al posto in cui mangiano gli altri fratelli gatti che vivono con noi. Andò avanti così per circa 3 o 4 settimane. Continuai a parlare con lui con molta calma, ma non appena facevo un movimento scompariva come un lampo. Un giorno la mia pazienza venne ricompensata. Di sera, quando uscii dal bagno, il gattino si presentò nella mia stanza, proprio davanti a me. Cominciai di nuovo a parlargli con calma, inginocchiandomi lentamente, e il gattino cominciò a fare le fusa e a miagolare. Mi ha dato proprio una risposta. Gli ho poi preparato una ciotola di cibo, continuando a parlargli. Per la prima volta si è avvicinato a me ed ha accettato la ciotola direttamente dalle mie mani. In quel momento ho capito che il ghiaccio era stato rotto, che aveva fiducia in me e che eravamo diventati amici. La sera successiva lo aspettai e per la prima volta si lasciò accarezzare. Oggi le coccole gli piacciono così tanto che non ne riceve mai abbastanza e nel frattempo è rimasto anche per mezz'ora sulle mie ginocchia, tenendo tuttavia sempre sott'occhio l'uscita, ossia la sua uscita di emergenza. Ormai è comunque solo questione di tempo perché si fermi sempre più a lungo fino ad arrivare a sentirsi a casa da noi.
Cari amici, queste sono alcune esperienze fatte da persone che si impegnano a mettere in pratica quello che hanno appreso. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni provenienti dalla Scuola della Sapienza Divina. Gli animali desiderano farsi comprendere. Essi hanno il loro linguaggio. Gli animali danno spesso dei segni per comunicare con noi uomini. Essi vogliono farsi comprendere. I suoni di cui si servono, che sono spesso differenti tra loro e sono composti da diversi timbri e modulazioni, sono il loro linguaggio con il quale cercano di comunicare con gli uomini. Per farlo, si servono anche della loro espressione e mimica. tutti i loro modi di comportarsi possono essere messaggi rivolti anche a noi uomini. Se noi abbiamo imparato a sistemare i contenuti negativi nei nostri pensieri e nelle nostre parole, in tutto il nostro comportamento, e a chiederci sempre più qual è la volontà dell'unico universale, cominciamo a poco a comprendere che cosa ci vogliono trasmettere, per esempio, gli animali. Da ciò deriva tuttavia anche che con il tempo impariamo a comprendere anche i nostri simili, poiché, come abbiamo già spiegato, le parole sono involucri che hanno dei contenuti. Se la coscienza dell'uomo si amplia, egli diventa più umile e più sensibile e comincia ad avere rispetto per la vita presente in ogni cosa, perché si orienta sui 10 comandamenti di Dio e sugli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Solo allora, come diciamo noi uomini, sperimenteremo dei miracoli con gli animali, con tutte le forme di vita, anche con le piante, che tuttavia non sono miracoli, bensì la parola delle creature che vivono con noi, gli animali, ma anche i collettivi delle piante e dei minerali, e potremo percepire in noi, anche come immagini, la parola della legge universale. Se vi capita di ricevere da un animale, piccolo o grande che sia, un certo tipo di rimprovero per il vostro modo di pensare o di agire, eventualmente a livello fisico, non indignatevi, ma guardate invece nei vostri pensieri e nelle vostre parole personali. Guardate nelle sequenze di immagini del film della vostra vita. Forse questo rimprovero fisico che avete ricevuto dall'animale vi aiuterà a ritrovare voi stessi nelle sequenze di immagini del film della vostra vita e capirete così perché il fratello animale ha reagito in modo così impulsivo.
Cari amici, chi impara a percepire e a capire comprende anche ciò che dissero alcuni grandi personaggi in merito al mondo degli animali. Da Maometto, per esempio, ci è stata tramandata la seguente affermazione: «Non vi sono bestie sulla terra, né uccelli che volino con l'ali nel cielo, che non formino delle comunità come voi. Tutte le creature di Allah sono la sua famiglia».
Anche in scritti antichi di precetti indiani troviamo indicazioni chiare contro l'uccisione delle creature che vivono con noi. Chi approva l'uccisione di un animale, chi lo macella, chi lo uccide, chi lo compra o lo vende come carne, chi lo prepara, lo offre e lo mangia, costoro sono tutti uccisori. Un'altra citazione dice: «Non dovresti utilizzare il corpo che ti è stato dato da Dio per uccidere creature di Dio, né uomini, né animali, né qualsiasi altro essere». E si legge inoltre: «La carne non si ottiene né dall'erba, né dal legno, né dalla pietra, bensì soltanto uccidendo un essere vivente, e per questo cibarsene è un crimine».
Gesù di Nazareth insegnò: «Guai al furbo che ferisce le creature di Dio. Guai ai cacciatori, perché essi stessi verranno cacciati. In verità, io vi dico che sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il cibarsi della carne degli animali e degli uccelli che sono stati macellati per mano dell'uomo».
Cari telespettatori, cari amici all'ascolto, con queste parole molto chiare di Gesù, il Cristo, arriviamo al termine della trasmissione di oggi della serie L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale. Auguriamo a tutti voi e anche a tutti noi di fare ancora tante buone esperienze per ampliare la nostra coscienza e diventare più sensibili, sviluppando sempre più rispetto per la vita in ogni cosa. Anche le spiegazioni tratte dalla scuola cosmica della sapienza divina che ascolteremo nella prossima puntata ci aiuteranno a riconoscere e imparare ulteriori aspetti. Parleremo per esempio di che cosa avviene quando l'uomo, facendo una passeggiata, entra nei luoghi in cui dimorano le altre creature e inoltre quale importanza ha la percezione dei sensi per sviluppare la propria coscienza e come possiamo esercitarci a osservare nel profondo gli animali come creature che vivono con noi. Cari amici, se lo desiderate, mettetevi di nuovo in ascolto e imparate insieme a noi. Ci farebbe molto piacere. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.